Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Una puntata speciale dei nostri Faccia a Faccia. Ed Alberto Fei incontra oggi sette meravigliosi ed inediti testimoni della conversione di San Paolo. Una pietra sul sentiero, le bende sugli occhi, la cesta usata da Paolo per la fuga da Damasco, un frammento dell'altare al Dio sconosciuto, la nave che portò Paolo a Roma per il processo, il mantello dimenticato a Troade, la spina nella carne.
Passato tanto tempo e ancora non ho capito che cosa sia successo di tanto importante. Però me ne ricordo bene, stia tranquillo. Per forza, se ne parla ancora. Dunque, era una mattina bella e fredda. Un gruppo di soldati veniva alla spicciolata verso di me. Quando erano molto vicini, quello che camminava avanti agli altri, un piccoletto con le gambe storte e l'aria smargiassa, cade a terra come fulminato e rimane lì, immobile come un sasso ed egualmente pietrificati, ma in piedi, i tre o quattro compagni che gli erano d'attorno. Non so dirle quanto a lungo era il tempo fuori del tempo delle disgrazie. Intorno, come sempre, c'era il putiferio. Carovane, cammelli, cavalli, carretti da mercato, portantine. Ognuno preso dalla sua fretta e dal problema del giorno. La verità è che del soldato caduto non se ne accorse nessuno, anche se dopo tutti avevano detto o fatto qualcosa di fondamentale. I primi ed unici a vederlo furono i compagni rimasti indietro. Arrivano e si sganasciano dalle risa. Cominciano a dire a Saulo, questo era il suo nome, che doveva smettere di bere troppo e di andare a donne la sera prima di partire, che poi ecco che gli succedeva. Oltretutto proprio lui, che si lamenta sempre di soffrire di mal di testa. Cavallo? No, ma quale cavallo? Ha idea di quanto costa? Erano giovani e senza una lira, si vedeva benissimo. Non è caduto da nessun cavallo. Però ora mi lasci finire. Dal momento che mi ha interrogato, non credo che ricapiterà tanto presto. Insomma, non c'era nessun cavallo. Io non ho visto nessuna luce, né sentito alcuna voce dall'alto dei cieli. Vero è che tra uomini e bestie la confusione era sempre enorme. Finalmente questo Saulo, che era caduto a terra, comincia a muoversi, facendo gesti inconsulti, a scatti e lamentandosi, piano da principio e via via sempre più forte, che non ci vedeva più. La grande luce gli aveva bruciato gli occhi. I suoi compagni preoccupati gli stanno intorno, gli dicono che è stata la polvere, che forse la voce era di qualcuno che aveva parlato vicino al pozzo. Detto fra noi, non c'è un pozzo nel raggio di 100 miglia. Magari ci fosse. Alla fine hanno improvvisato una lettiga con 2 lance e qualche cinghia. Ce l'hanno caricato sopra e continuato verso Damasco. Io ancora non capisco che ci sia di tanto strano. Può capitare a chiunque di sentirsi male durante un viaggio. La pietra d'inciampo. No, non sono io. È caduto parecchi metri prima di raggiungermi. Non sono così importante. Io non conto niente. Per davvero.
Si aspettava qualcosa di meglio. Glielo leggiamo negli occhi. La stessa delusione di quando voi, uomini, di una donna conoscete soltanto la voce. La immaginate giovane.
Bella.
E poi vi trovate
vecchia
davanti
befana.
Una vecchia befana. Noi belle non lo siamo state mai. Del resto siamo nate per caso. Ora le raccontiamo. Non avrà mica pensato che sulla via di Damasco ci fosse un ospedale modello.
Di un uomo che stava capovolgendo la sua vita.
Quando i compagni di Saulo lo sentirono urlare per il bruciore agli occhi, strapparono 2 strisce della sua camicia, la bagnarono con un poco di acqua che avevano appresso in un orcio e gliela legarono sugli occhi. Si può figurare se la camicia era pulita. Saulo non viveva più con la sua famiglia d'origine da anni. Moglie non ne aveva. Il concetto di pulizia di un uomo solo è molto approssimativo, dovrebbe saperlo. Detto questo, noi, le bende, saremmo scappate se questo non fosse stato contro natura.
Noi nel silenzio, nella quiete, vorremmo restare.
Le palpebre erano chiuse, rosse, ripugnanti, scottavano, le ciglia erano incrostate. Era chiaro che sarebbe rimasto cieco.
Noi abbiamo protetto il buio e il silenzio di un uomo.
Quando arrivati a Damasco portarono Saulo da un medico. Questo inorridì alla nostra vista quasi quanto a quella degli occhi rovinati del giovane, e toccandoci in punta di dita ci gettò in terra con orrore, quasi fossimo serpenti. Lavandosi poi a lungo le mani. Non so proprio come fu che non ci gettò nel fuoco. Forse solo perché non era acceso, a pensarci bene.
Alla nostra vista,
infine, una vecchietta, sarebbe troppo chiamarla infermiera, che aiutava il medico, rimettendo in ordine la chiara stanza dopo la visita,
ci raccolse da terra.
Ci osservò perplessa un momento, guardò più a lungo il giovane accecato e ci buttò in un bacile colmo d'acqua dove c'erano altre cose da lavare. Dall'espressione perplessa del suo volto si capiva che neanche lei sapeva perché ci avesse salvato la vita.
A noi la vecchietta ci tenne per sé.
A sostituirci. Furono bende bianche e pulite stavolta.
Noi abbiamo protetto il buio e il silenzio.
E quando l'uomo 3 giorni dopo riacquistò vista e salute, tutta la città gridò al miracolo e loro furono fatte a pezzi dalla folla esaltata.
A noi la vecchietta ci tenne per sé e nascose in un luogo santo e segreto. Come ha fatto a scoprirlo? La prego, non lo riveli. Noi abbiamo protetto il buio e il silenzio di un uomo che stava capovolgendo la sua vita. Noi, nel silenzio e nella quiete, vorremmo restare. Perché solo qui è il regno della metamorfosi. Magari, chissà, forse un giorno noi potremo mutarci, magari in un paio di ali. Non importa se con qualche macchia o strappo, non crede?
Non osservate. E chi non osserva non capisce niente. Sì, voi maschi siete privi di senso pratico, convinti di cambiare il mondo con la mano sinistra. Una femmina, certe cose, le acciuffa a volo. Ah, lasciamo perdere, è un discorso senza fine. E in fondo, inutile. Che cosa voleva sapere? Ah, certo, quella notte mi dissero che c'era un uomo che doveva fuggire dalla città, ma non poteva passare per nessuna delle porte di Damasco. Le guardie del re Areta avevano l'ordine di ucciderlo. Allora, pensa che ti ripensa, si erano rivolti al mio padrone, che non era, pace all'anima sua, uno stinco di santo, e che in queste storie trullallero ci si era trovato più di una volta. Così immaginai che si trattasse di un malfattore o di un ladro. Ma quando entrò dentro di me, leggero, come una piuma, capii di ospitare un angelo. Sentì la sua incertezza e soffriva certo di vertigini. La sua curiosità, il suo abbandono. Mi fece una carezza prima di lasciarmi. Riusciva a provare gratitudine anche per me. Una grossa, robusta cesta da mercato che fino al giorno prima aveva ospitato agnelli belanti e terrose cipolle.
Un presuntuoso, ecco quello che era. Si presenta a lui fresco fresco, mi dà grandi manate sopra e dopo secoli viene a dire: questo è l'altare al Dio sconosciuto. Bene, io sono venuto a dirvi il nome di questo Dio. Statemi a sentire. Questi provinciali tutti così, tutti alla conquista della grande città. Lasciamo perdere. E dove viene a farlo questo bel discorso? Ad Atene, sull'Acropoli, davanti al fior fiore dell'intelligenza greca. Già gli intellettuali, qualunque cosa dici, è sbagliata. Immagini questi, che si sentivano l'onfalo del mondo. Comunque, all'inizio ascoltavano con una certa curiosità. Fino a quando quell'ometto spiritato se n'è venuto fuori con la storia della resurrezione dei morti. Beh, allora si sono messi a ridere a crepapelle. Beh, se l'è voluta, Ma neanche in un paesetto di montagna avrebbero bevuto queste fandonie, si immagini qui. Oh, giovanotto, non metta su quella faccia imbarazzata, non ce l'ho mica con lei. Le ho detto solo la verità. Anzi, io la ringrazio. È stato bravo. Come ha fatto a capire fra tutti questi pezzi rotti quali frammenti erano i miei? Lo sa che illustri archeologi mi cercano da secoli? Gli archeologi. Buoni anche quelli. Trovano due sassi, una tessera di mosaico, qualche anfora rotta e ricostruiscono il palazzo su due piani con tanto di giardino e piscina. E ti dicono pure quello che hanno mangiato al banchetto del venerdì e perché. Ah, lasciamo perdere. Non vorrei che si facesse una cattiva opinione di me. Infatti, se c'è una cosa che detesto, è la maldicenza.
Siamo fatalisti, noi gente di mare. Un luogo comune, ma è la verità. Lo so che nessuno può sfuggire al suo destino, ma per una volta ho provato almeno a ritardarlo. L'unica cosa che potessi fare. Stavamo per salpare. All'ultimo minuto è salito a bordo quell'uomo piccolo e magro, avvolto in un mantello verde. Mentre toglievano l'asse che fungeva da passerella, l'ho sentito dire fra sé e sé: il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. E le vele si sono sciolte da sole fra le dita dei marinai. L'ho osservato a lungo, Paolo. Ne avevo già sentito parlare. Non potevo sopportare l'idea che quell'uomo splendente andasse a morire a Roma. Intendiamoci, quando dico splendente, non intendo dire bello. Non era bello per niente, piccolo, con le gambe storte, un gran naso, le sopracciglia troppo unite, i capelli rasati. Eppure bastava sorridesse e diventava rutilante fuoco. È per questo che ho mentito. Quando è scoppiata la tempesta, invece di puntare verso Roma e tirarmene fuori, ho forzato la mano al timoniere e mi sono tuffata in quell'inferno di onde alte come montagne, con rischio di colare a picco con tutti i passeggeri, ma con Paolo a bordo sapevo che non poteva succedere nulla di male. Alla fine sono andata a sfasciarmi sui banchi di sabbia dell'isola di Malta. Sì, a farmi male sono stata solo io, ma che vuole che conti una vecchia barca come tante? Ce ne sono a centinaia sul fondo del Mediterraneo, cariche di statue e tesori per la gioia dei musei. Ma io ho trasportato qualcuno di più prezioso e sono fiera di avergli potuto regalare 3 mesi di vita. Di più al destino non potevo strappare.
Quando vieni, portami il mantello che ho lasciato a Troade a casa di Carpo. Ecco, questa frase ha sanato per me un'antica ferita, rimasta aperta per anni. Paolo, il mio padrone, l'ha scritta nell'ultima lettera a Timoteo. Credevo che mi avesse proprio dimenticato. Ero un po' offeso. Prima stavamo sempre insieme come cane padrone. Gli piaceva uscire presto la mattina, dire le sue orazioni camminando fra gli orti o in riva al mare o nelle stradine secondarie dei paesi. Camminava, pregava e mano a mano prendeva forza e si riscaldava nel corpo e nell'anima, e allora mi slacciava e mi buttava su di una spalla con l'aria divertita di un ragazzo. Aveva davvero 7 vite, come, sì, come i gatti. Sapesse le volte che era stato picchiato, bastonato, frustato, una volta rapidato addirittura, e ogni volta reagiva e ricominciava da capo e ripeteva: se proprio mi devo vantare di qualcosa, mi vanterò della mia debolezza. Immagini, debole lui che ha rivoltato il mondo con la forza del suo Dio. Come? Vanitoso? Vuol sapere se era vanitoso? Ma voglia di scherzare! Gli mancava persino il tempo per dormire, figurarsi se poteva pavoneggiarsi davanti allo specchio. Però a me il suo bel mantello verde era affezionato. Gli tenevo caldo al corpo e anche al cuore, perché gli ricordavo gli amici che lo avevano fatto tessere per lui. Io ero fiero di stare con lui, di essergli utile. Purtroppo però, quando l'ho raggiunto di me, non aveva più bisogno. Il freddo, il caldo, la malvagità degli uomini non lo toccavano più. La protezione di cui godeva ora era ben più grande della mia.
Non è colpa mia. Quando è nato mi hanno messa lì, tra capo e collo, proprio il caso di dirlo, a fargli male e molestarlo tutta la vita. Da giovane mi malediceva. Beveva per dimenticarsi di me. Poi, dopo quella caduta rovinosa, fulminante, è diventato un altro uomo e mi ha accettato. Aveva avuto un dono così grande dalla vita che qualcosa in cambio doveva pur darla. A questo credo che abbia pensato. La sua spina nella carne. Mi chiamava così, quasi con affetto. Eppure, quando la scure si è abbattuta su quel povero collo magro di uomo anziano, mi creda, non ho pensato a me che mi spaccavo in due. Ho pensato a lui. E per lui sono stata felice che finalmente si sganciava da questa terra per cui aveva tanto lavorato e se ne poteva volare in cielo, alla casa del padre. Anche per me una liberazione da un compito ingrato. Mi creda.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Ed Alberto Fei ha incontrato 7 meravigliosi e inediti testimoni della conversione di San Paolo. Con Mara Miceli, Laura De Luca, Franca Salerno, Rosario Tronolone, Morena Rastelli, Norman Mozzato, Carolina Zaccarini. Parole chiave.
Parole che aprono stanze, archivi,
mondi interi.
Mondi interi.
Parole chiave.
Pagine, foglie,
chiavi,
parole.